Torniamo subito in voce dai microfoni di Radio Onda Rossa, sono le 12:22 minuti. Vi ricordiamo ancora il presidio a Piazzale Clodio in solidarietà con i processati e le processate per i fatti del 15 ottobre, che è in svolgimento in questo momento. E passiamo ad un altro argomento che abbiamo già trattato questa mattina in fase di rassegna stampa, e cioè il decreto sul carcere che è stato varato ieri. Siamo al microfono con Elton, un collaboratore di Ristretti Orizzonti. Pronto, ci senti?
Buongiorno a tutti i radiospettatori, sono Elton di Ristretti.
Ciao. Senti, niente, volevamo parlare un po' con te di come avete letto questo decreto, cosa ne pensate, ecco.
Questo decreto, insomma, su questo abbiamo discusso a lungo nella redazione interna. Per chi non conosce Ristretti, è un organo di informazione che si fa all'interno del carcere di Padova, quindi la redazione è composta in gran parte da detenuti e anche da volontari. Ecco, la nostra, anche durante la discussione fatta dei detenuti, ecco, quello che noi pensiamo è che questo decreto avrebbe dovuto essere più coraggioso, perché non è, secondo noi, consistente in modo sufficiente. Sì, ci sono delle cose, insomma, positive che introduce, ma secondo noi non, diciamo, all'altezza della situazione, che è molto preoccupante, di cui, insomma, si sa abbastanza, perché sono mesi, anzi sono anni che se ne parla del sovraffollamento e delle condizioni inumane in cui le persone detenute vivono. Ecco, dall'ultimo anche il richiamo del Corte Europea di Strasburgo a prendere delle misure serie per far fronte a questa emergenza. Ecco, siccome questo decreto va inquadrato anche in questa raccomandazione fatta dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, ecco, secondo noi avrebbe dovuto essere più consistente. Ecco, quelle che sono, diciamo, i punti cardini di questo decreto, che in pratica sono quello legato alla detenzione domiciliare. La cosa positiva è che finalmente, e questa va riconosciuta, batte quelle barriere anche se in modo lieve, insomma, batte quelle barriere alzate, diciamo, dalla legge ex Cirielli, la quale escludeva i recidivi da ogni tipo di misura alternativa o rendeva l'accesso difficile per alcune categorie di recidivi. Ecco, per quanto riguarda la detenzione domiciliare, già fatto precedentemente, insomma, per chi ha un residuo pena di 18 mesi, adesso per le persone che hanno problemi di malattia, che hanno una condizione di salute poco compatibile col carcere, ecco, possono accedere a questo tipo di misura anche i recidivi. Ovviamente non c'è nessun tipo di automatismo, nel senso che è sempre il magistrato che decide caso per caso, è sempre il magistrato che valuta, quindi c'è tutta la procedura di valutazione. Però comunque adesso, insomma, anche i recidivi possono chiederlo. Ecco, questo, diciamo, che in via di principio è la cosa nuova, è importante secondo noi, perché, insomma, si potrebbe iniziare a ragionare in questi termini anche rispetto ad altre misure alternative che sono escluse ai recidivi. E se si pensa che il 40% dei detenuti è dentro per reati legati a problemi di spaccio, problemi di tossicodipendenza, ecco, e questi, ahimè, sono quasi tutti recidivi, ovviamente, Insomma, questo dimostra di quanto sia importante questo principio, cioè che anche loro dovrebbero accedere alle misure alternative prima possibile. Ecco, un'altra cosa che un'altra misura che questo decreto inserisce è quello dell'accesso all'affidamento della libertà di chi è sotto di chi ha una sentenza sotto i 4 anni. Ecco, che cosa cambia rispetto a prima? Rispetto a prima, perché rispetto a prima chi subiva una sentenza inferiore a 3 anni poteva chiedere al magistrato di sorveglianza di fare una misura alternativa, di non andare in carcere. I presupposti ovviamente erano avere una casa, avere un lavoro, avere un contesto, diciamo così, sociale, familiare, affidabile. Allora il magistrato concedeva una misura alternativa al carcere per evitare la galera a chi magari per una pena così inferiore poteva incorrere, insomma, poteva rischiare di rovinarsi tutta una vita sociale e familiare già costruita. Adesso hanno alzato questa cosa a 4 anni e hanno fatto saltare, diciamo, quella domanda che doveva fare il condannato, nel senso che è la procura stessa che gira la sentenza magistrale di sorveglianza, questo per abbreviare un po' la procedura, insomma, per alleggerire, diciamo, il percorso burocratico che c'era prima, che c'era la procura che comunicava la condanna al detenuto, al condannato, e poi il condannato andava dall'avvocato e l'avvocato mandava all'istanza. Adesso è direttamente la procura che manda anche al magistrato. Ecco, quindi, ma questa è una misura, insomma, così che è volta a eliminare, diciamo, in parte, o a facilitare, diciamo così, di evitare il carcere a chi, come dicevo prima, ha un contesto lavorativo e familiare affidabile. Ecco, poi un'altra cosa, un altro.
Resta tutto il problema, insomma, per chi non ha appoggi fuori e quindi non ha un
Sì,
lavoro, una casa di residenza.
rimane, sì, è ovvio, perché non c'è nessun tipo di automatismo. Se una persona non ha un lavoro, comunque, o vive in un contesto sociale che per il magistrato è poco, cioè, diciamo che non offre le garanzie così richieste dal magistrato di sorveglianza, ecco, lui va in carcere, ovviamente. Questo, insomma, si faceva anche prima e si fa anche adesso. Questo hanno cercato di alleggerire, come dicevo prima, la prassi burocratica per chi ha la possibilità di evitare il carcere, ecco. E hanno alzato di un anno, perché prima la famosa, la vecchia legge Simeone Saraceni, che prevedeva 3 anni, adesso l'hanno portata a 4, insomma. Per questo dico che è poco consistente, perché in realtà quelli che evitano il carcere, insomma, così, che hanno, c'è, cioè, chi subisce una condanna inferiore a 3 anni, infatti sono inferiore a 4 anni, e ha un contesto familiare, sociale solido, insomma, non so, adesso è un dato che non conosco, però immagino che di sicuro, come dicevo prima, le persone che sono insomma, che sono più consistenti, più rappresentanti in carcere, come gli stranieri, i tossicodipendenti, non fanno parte di questa categoria qui, insomma, quindi difficilmente eviteranno il carcere. Ecco, una c'è cioè la insomma, adesso il discorso, noi abbiamo provato a fare anche un calcolo, diciamo,
Su quante persone potranno uscire dalle
secondo
carceri?
noi non usciranno più di 2000 persone, ma a lungo termine, cioè,
Che 2000 sono veramente poche, visto che i numeri dovrebbero essere sui
perché,
40.
diciamo, noi calcoliamo che non usi che insomma che uscirebbero visto che hanno adesso la detenzione domiciliare, possono accedere anche i recidivi, uscirebbero quelli che sono sotto i 18 mesi, diciamo, e sono recidivi, che prima non potevano chiedere. Ecco, ma comunque bisogna pensare, comunque, anche anche per andare in detenzione domiciliare non sono altre barriere, quindi c'è una valutazione del magistrato di sorveglianza caso per caso, non c'è nessun tipo di automatismo e quindi questa mancanza di automatismo è molto importante, è molto importante, perché io le dico un dato: adesso ci sono attualmente 10.000 detenuti con una condanna con residuo pena sotto inferiore a un anno. Se questi non sono ancora andati in nessun tipo di misura alternativa è perché c'è un problema, insomma, perché o perché sono recidivi o perché hanno un contesto familiare poco affidabile o perché non hanno un lavoro o perché non hanno una casa o perché insomma non convincono il magistrato di sorveglianza. Ecco, adesso perché è stato fatto questo decreto, così questo non significa che i magistrati manderanno fuori tutti, perché se no lo avrebbero fatto prima, insomma, ecco. Per questo dico che che secondo noi è una misura insomma, diciamo, cioè, che va in una direzione buona e positiva, in quello che è la direzione insomma indicata anche dagli organi europei. Tuttavia non è abbastanza, cioè non è sufficiente per fare fronte al sovraffollamento, ecco.
È molto molto lontano da riuscire a affrontarlo, perché si parla di 45 persone e 45.000 persone dovrebbero uscire dai carceri italiani per portare i carceri italiani al livello, diciamo, di quanto richiesto dall'Europa.
Secondo noi è utopia, ci vorrebbe un'amnistia, un indulto per l'amnistia è importantissimo, come era stato detto, era stato chiesto e proposto, ma poi è stato fatto con l'indulto del 2006, perché alleggerisce di molto i tribunali, alleggerisce di molto tutto quello che è la macchina burocratica della giustizia, che è pesante, con tutti gli arretrati e tutte le difficoltà che conosciamo, quindi accorcia i tempi della giustizia, accorcia i tempi dei processi, e quindi affiancato ovviamente a un indulto. Solo in quei termini, solo in una situazione di questo tipo si può parlare insomma di un ritorno alla normalità tra virgolette del carcere, ma con misure di questo tipo sì. Sono delle misure logiche, perché vanno a semplificare certi meccanismi ancora rigidi in materia di esecuzione penale, però ma si limitano solo a quello, insomma, ma non a risolvere il problema del sovraffollamento.
E appunto, per quanto riguarda l'amnistia, stamattina i giornali tutti insomma riportano le dichiarazioni della ministra Cancellieri, che parla appunto della necessità di amnistia. Ma voi ritenete che ci sia una qualche concretezza, si possa aspettare con un minimo di concretezza un provvedimento del genere?
La speranza, c'è urgenza di un'amnistia. Adesso anche il fatto che questa posizione della ministra ci incoraggia, e speriamo che si vada, che si realizzi finalmente questa amnistia, per la quale noi stiamo insomma con il nostro lavoro di informazione stiamo cercando di portare avanti da anni, e argomentarlo perché è necessaria l'amnistia. Insomma, sarà sicuramente come dicevo prima, un aiuto al problema del sovraffollamento, perché è un primo passo che insieme al resto delle misure, ma c'è urgenza, l'amnistia bisogna darlo insieme. Su questo va sfatato anche il luogo comune che l'amnistia farebbe uscire tutti, o farebbe uscire tantissime persone, perché un'amnistia, mettiamo ipoteticamente, per i reati, per le pene edittali fino a 5 anni, mettiamo, farebbe uscire dal carcere pochissime persone, perché i reati con pene edittali, pene edittali per i radioascoltatori significa che che il codice penale prevede una condanna con un massimo di 5 anni. Ecco, condanne i reati per i quali è prevista una condanna con un massimo di 5 anni sono pochissime in Italia, o comunque sono poche le persone che sono in carcere per questo tipo di reato, perché basta pensare al furto aggravato, e il furto è sempre aggravato perché chi ruba o rompe la finestra o rompe la porta comunque usa, e quindi fa una cosa, un'azione che aggrava il furto, e la pena edittale fino a 8 anni, cioè, per dire, anche quello che sembrerebbe un reato tra virgolette lieve, poi alla fine prevede una condanna superiore, insomma, ai 5 anni. Quindi l'amnistia non spetterebbe nemmeno a chi è in carcere per furto aggravato, ecco. Non uscirebbero tante persone dal carcere, però, come dicevo prima, faciliterebbe il lavoro dei tribunali, perché darebbe più respiro e più tempo ai magistrati di occuparsi di altri processi e farli in fretta. Ecco, e anche cioè, quindi fare in fretta per far entrare le persone che devono aspettare a lungo per il proprio destino, cioè per avere per conoscere la propria condanna, ma farebbe in fretta anche a far uscire poi le persone in misura alternativa, insomma, perché una macchina che funziona, insomma, funziona in entrambe le direzioni. Ecco, un'altra cosa che noi sentiamo, ma sul quale nella nostra redazione, insomma, o comunque nei dibattiti, le discussioni, gli incontri che facciamo all'interno della nostra redazione, sul quale ci registriamo sempre, quello che il ritornello che un'amnistia sarebbe per o comunque gioverebbe a Berlusconi, o gioverebbe a chi, insomma, a quella casta di persone che riescono, insomma, ad evitare sempre il carcere. Ecco, noi diciamo che comunque quelle sono delle persone che in galera non ci finiranno. Ecco, quindi questo desiderio di non fare una legge buona perché potrebbero giovare qualcuno, e in questo modo fare sì che in Italia ci sia davvero una giustizia, così diciamo, criticabile, ecco, per noi, insomma, per noi è un assurdo, perché non
una giustizia, insomma, che, come dicevi prima, tiene in carcere in gran maggioranza persone che già hanno situazioni complesse, insomma, ecco.
Esatto, adesso ogni misura che c'è, ogni volta che si parla di amnistia, di indulto, di queste di misure di questo tipo, dicono questo andrebbe a giovare a Berlusconi, ai colletti bianchi, ai corruttori, eccetera. Ma quelli non vengono mai in carcere, cioè, noi in carcere vengono anche delle persone normali, persone che entrano in carcere perché hanno commesso, perché la vita è complicata, perché vediamo che entrano sempre più anche persone che non appartengono ad ambienti criminali, ad ambienti, cioè, non i soliti, diciamo così, tra virgolette, destinati al carcere. Ecco, ci sono, perché vediamo anche ragazzi che entrano per problemi legati allo spaccio, alla tossicodipendenza, o vediamo sempre di più anche per persone per reati in famiglia, eccetera, che, insomma, persone normali. Ma quelle persone per le quali da molte parti c'è rigidità, quindi i colletti bianchi, i corruttori, quelli che fanno il falso bilancio, cioè i reati finanziari, cose, ecco, di quelli noi ne vediamo arrivare pochissimi in carcere.
Sì, ecco, poi ci sono un paio di leggi, insomma, che portano molte persone in carcere, la Fine Giovanardi per le tossicodipendenze, l'istituzione del reato di clandestinità che con il pacchetto sicurezza, insomma, è entrata a far parte del codice in Italia dal 2008, mi pare, credo che siano le due leggi che portano in carcere la massa delle persone.
Ecco, quindi noi diciamo che se di amnistia gioverebbe Berlusconi e i suoi amici, noi diciamo che a noi non ce ne frega niente, non è che adesso, e questo lo dicono i detenuti stessi, che sono 20 anni che hanno visto Berlusconi e i suoi amici fare delle leggi, riempire le galere, fare emergenza dopo emergenza su, in materia di sicurezza, fare delle politiche così diciamo securitarie che hanno riempito le galere pur di evitarsi loro il carcere, pur di spostare l'attenzione. Ecco, noi che siamo diciamo le prime vittime diciamo di queste politiche, siamo i primi a dire non ce ne frega niente di vederli in galera. È importante, perché importante fare delle leggi che tengono in considerazione le condizioni in cui vivono i detenuti oggi, non leggi che fate per non evitare, cioè per far sì che finisca in galera uno o l'altro, perché sono comunque leggi ad persona, ma anche quelli che non vengono fatti per non far evitare la galera a qualcuno, ecco. Quindi quello c'è, dal carcere il desiderio, all'interno del carcere c'è la speranza davvero che in questo momento arrivino delle misure forti come l'amnistia, come l'indulto, delle cose che davvero svuotino il carcere.
Bene Elton, noi ti ringraziamo molto per questo tuo intervento, ci risentiremo. Noi appunto consultiamo sempre Ristretti Orizzonti Online, perché è una fonte importante di notizie su un tema che invece sui giornali arriva ben poco, insomma.
Sì, anche approfitto per dire che quello è un lavoro, cioè sono contento che apprezziate il nostro lavoro, dico che è un lavoro fatto completamente da detenuti, quindi sia il giornale, sia il sito online, sia il notiziario, il quotidiano, tutto fatto da detenuti e ex detenuti. Quindi ho questo desiderio di informare, di fare un'informazione, diciamo, come dire, più sobria, ecco, sul carcere, sui temi della giustizia.
Bene, grazie tante.
Grazie a voi, arrivederci, buona giornata.
Anche altrettanto.
Buon lavoro.
La stessa aria d'un secondino non mi va.
Rubo solo un secondo a Fabrizio De Andrea, questa bellissima canzone, insomma, quanto diceva l'attivista di Ristretti. Da questi microfoni le parole sul carcere le conoscete bene, adesso vi lasciamo a questa canzone e poi andiamo verso il GR.
Quel cortile voglio soltanto che sia prigione. È cominciata un'ora prima e un'ora dopo era già finita. Ho visto gente venire sola e poi insieme verso l'uscita. Non mi aspettavo un vostro errore, uomini e donne di tribunale. Se fossi stato al vostro posto, ma al vostro posto non ci so stare. Se fossi stato al vostro posto, ma al vostro posto non ci so stare. Fuori dell'aula, sulla strada, ma in mezzo al fuori, anche fuori di là. Ho chiesto al meglio della mia faccia una polemica di dignità. Tante le grinte, le ghigne, i musi, vagli a spiegare che è primavera. E poi lo sanno, ma preferiscono vederla togliere a chi va in galera.
Torniamo su questo argomento, abbiamo al telefono una compagna del centro antiviolenza Donna Lisa per commentare, insomma, diciamo una parte della corrispondenza appena realizzata che ci ha lasciato entrambe, forse lei giustamente ha subito telefonato. Pronto?
Pronto, buongiorno, scusate perché mi rendo conto che è delicata la cosa, non voglio assolutamente, magari è stato una svistarella, non lo so come definirla, ma insomma il compagno che ha parlato prima, che ci diceva che in carcere non ce l'hanno più i criminali, ma ci sta la gente comune, insomma gente che magari ruba per fame, e poi lui ci ha messo in mezzo però anche i reati in famiglia. Ora, stando in un centro antiviolenza, i reati in famiglia Possiamo davvero qualificarli come criminali? Io questo lo dico a tutte le compagne e a tutti i compagni, perché chi s'approfitta e usa violenza su una persona più debole, fra virgolette, o comunque in sua balia economica, è un criminale, secondo me, è un criminale, compagne, e non va messo insieme agli altri, perché è una cosa particolare, è una cosa che per esempio per me ha delle connotazioni chiarissime per quella che è la mia idea di fascismo, cioè il prepotente che schiaccia il più debole o i prepotenti che schiacciano i più deboli, perché normalmente fanno così loro. E sinceramente sentirlo mettere fra i reati così, insomma.
No, certo, anche perché il punto è che si tratta di un reato di violenza da parte di chi detiene un potere.
Brava,
contro chi non lo detiene.
Violenza di genere, proprio para, no? E allora non me va che siano messi insieme a poveretto, al piccolo scippatore o al ladro di case, di appartamenti, o che, perché quelli se la rischiano in proprio. In genere questo non se la rischia. E in genere sono dei vermi quelli che fanno queste cose. Ecco, volevo dire, per carità di Dio, i criminali davvero ce li abbiamo nel Fondo Monetario Internazionale e in Parlamento, questo senza dubbio alcuno. Però, insomma, come dire, i reati in famiglia sono bei criminali. Scusate,
sì, non c'è niente da scusarti, insomma è un argomento anche piuttosto grosso, poi c'è tutto quello che ci siamo dette tante volte sul carcere, su quanto non crediamo al carcere, eccetera eccetera, però tra questo e, come dire, giustificare come...
No, non esiste, guarda.
Anche perché, insomma, l'attivista di Ristretti stava sostanzialmente parlando di una, come dire, della natura classista del carcere, no?
Hai capito? Mentre questo è un reato, per esempio, che è proprio interclassista al massimo, abbraccia tutte le categorie sociali, dall'operaio all'imprenditore, dal muratore al poliziotto, dal medico al carabiniere, dal facchino. Voglio dire, purtroppo la violenza di genere è, come si dice, più che trasversale, ecco, ed è una cosa che, siccome diciamo ne stiamo vedendo de cotte e de crude, veramente non è per enfatizzare la cosa, ma perché forse grazie anche un po' più di conoscenza il problema sta esplodendo ed è enorme, credetemi, enorme, davvero non sappiamo più come andare avanti, non sappiamo più come fare i colpi, davvero. Va bene.
Senti, ti ringraziamo per averci aiutato a far chiarezza su questo argomento. Ciao.
Ciao. Ciao. Fanno crack, gli economisti fanno flop, noi belli on the street, portiamo il padre.